Ci sono 5 modi per morire: cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio e il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Comunque confermo, parlo per me, la mia ignoranza. Io non sapevo, per esempio, che Einstein avesse rielaborato qualcosa che aveva detto qualche anno prima Galileo. Io lo sapevo, cioè che comunque ripartiva un po' da lì. Quindi quanti anni fa?
Sì, un pochino
io
prima.
Io vado fuori a pensare che Certo. Questi scienziati potessero raggiungere questi risultati in un mondo, cioè, proviamo a immaginare, cioè in cui non c'era nulla.
Ma pensa, no, che loro ci arrivavano addirittura, Galileo no, ma credo di no, ma con delle formule matematiche, no? Facendo delle formule, calcolando delle cose, dicevano, cavolo, è così. Perciò ci si può appassionare alla matematica. Io non lo capirò mai, certo. Ma ecco perché i matematici sono appassionati, perché sanno che devono continuare a fare dei calcoli per arrivare a dei risultati.
Ma io ricordo una serie
anche di filosofia,
Crime, che si chiamava Numbers.
Sì, sì, certo. Però la sigla tutta con i numeri, no?
Con la E di Numbers era un 3.
Sì, sì.
E in realtà c'era questo consulente, questo poliziotto dell'FBI che era il fratello consulente, in quale in realtà era un matematico universitario. E quindi risolveva crimini attraverso equazioni.
Beh, loro i matematici arrivano a pensare che tutto sia la matematica. Infatti è molto vicina per certe cose alla filosofia. E loro dicono tutto
sì.
È matematica. Ti spiego perché.
Fortunatamente il comportamento umano ha tante di quelle variabili.
Sì,
per cui ancora ad oggi gli algoritmi non sono assolutamente sufficienti a predire. Vanno benissimo per studiare temi che hanno un'alta probabilità di accadere, ma
certo. Quando
si parla di comportamento umano, assolutamente.
Siamo
ancora, per fortuna, molto lontani da...
Ma l'intelligenza artificiale...
Ci arriva. Comunque, se vogliamo chiudere il discorso, qua l'ho trovata spiegata facile per ignorantotti
sì. Come
noi. Secondo Einstein, lo spazio ed il tempo si deformano in prossimità di corpi molto massicci, stelle, pianeti, eccetera, oppure quando un corpo si muove a una velocità tanto elevata da essere comparabile a quella della luce. Questa è l'enunciazione facile.
Vi regalerò la frase da me preferita pronunciata da Blaise Pascal, filosofo.
Certo. Sì, dici.
Tutte le cose intelligenti sono già state pensate, occorre solo ripensarle.
È giusto. Di cosa parliamo oggi, Massimo Bigozzi?
Parliamo, raccogliendo suggerimento di nostro ascoltatore.
Sì.
Veramente un collaboratore anche della radio.
Sì. Di un caso talmente recente che più recente non si può.
Era ieri?
Settimana scorsa.
Ah.
Nel senso che parliamo di un serial killer soprannominato The Gilgo Beach Killer, dove Gilgo Beach è una spiaggia che è sita nel sud-est di Long Island, dove sono stati trovati resti scheletrizzati di più vittime. Si calcola almeno 11 donne. 11 tra donne c'è anche una bimba. Probabilmente questa bimba è stata testimone incolsapevole, e questi delitti sono proseguiti per circa 20 anni finché si è incastrato l'assassino. Io direi anche di, se possibile, di andare anche già con la prima parte della scheda, che è il lancio dell'ANSA, che ci dice appunto cosa è accaduto recentissimamente.
A battere la notizia il 16 gennaio del 2024 è l'agenzia ANSA, che nel suo comunicato scrive: lo scorso luglio l'architetto di Manhattan Rex Hoyerman è stato accusato di aver ucciso almeno 3 giovani donne, i cui resti furono trovati su una spiaggia chiamata Gilgo Beach a Long Island, New York, nel 2010. E ora, come riporta il New York Times, è stato incriminato anche per l'omicidio di una quarta ragazza, l'ultima delle Gilgo Four. La vicenda è considerata uno dei cold case più intricati degli ultimi 10 anni. La scorsa estate i pubblici ministeri hanno definito Hoyerman, 60 anni, come il principale sospettato nell'omicidio della quarta vittima, Maureen Brainerd Barnes, 25 anni, di Norwich in Connecticut, scomparsa nel 2007, ma l'incriminazione è stata ritardata in attesa dei risultati dei test del DNA. Anche per quanto riguarda le altre tre vittime, dopo un'indagine lunga e complessa, l'uomo è stato inchiodato dal DNA prelevato da una fetta di pizza che corrispondeva a quello trovato sui resti di Melissa Barthelemy, Megan Waterman e Amber Costello. «È un demone che cammina in mezzo a noi», lo aveva definito il capo della polizia della contea di Suffolk, Rodney Harrison, rivelando di sospettare che il killer era pronto a colpire di nuovo. L'architetto, comparso in tribunale subito dopo il suo arresto nel luglio scorso, si è dichiarato non colpevole, scoppiando a piangere, mentre il suo avvocato lo aveva descritto come sconvolto dalle accuse.
Sì, diciamo, la canzone parla in termini abbastanza positivi della città di New York, in particolare di sì, non solo di Manhattan, di New York, mentre oggi stiamo parlando di qualcosa di meno brillante, meno entusiasmante e con, diciamo, un aspetto sicuramente, come posso dire, più macabro, più lugubre. Ma, più
guardando anche la disposizione del rinvenimento dei corpi di queste povere vittime, fa strano, perché proprio una lingua di terra, Long Island, tu hai questa strada.
Beh, gigantesca,
lingua
di
terra piuttosto lunga.
Sarà okay. 15 volte Manhattan, Long Island.
Hai
enorme.
Praticamente una strada che la attraversa in perpendicolare, che la taglia come fosse una bisettrice.
Sì.
E questi corpi sono stati trovati, i primi, le Gigo Four, le prime quattro vittime trovate, praticamente a 150 metri di distanza una dall'altra. Cioè tu hai questa grande strada che taglia, che attraversa Long Island, e praticamente al bordo della strada sono stati gettati questi sacchi con dei resti.
Ma lui abitava lì vicino?
Lui abitava lì vicino, pochi chilometri di distanza. Lavorava a Manhattan, perché quello che poi è sorprendente non è che sia del tutto insolito, però abbastanza particolare. Lui era perfettamente integrato, un sessantenne architetto.
Ma sto guardando le foto, è un pacioccone. Ma se non fosse per lo sguardo, ma poi lo sguardo dipende dalla foto, no?
Certamente.
Sembra una persona tranquillissima.
E devo dirvi appunto che anche lì capire o pensare, guardando la piantina e il luogo del ritrovamento, pensare come per 10-20 anni sia sfuggito alla cattura, ma c'è un perché, nel senso che nel 2015 hanno rimosso il capo della polizia della contea di Suffolk, che è la contea appunto che ha la giurisdizione
interessata
su Long Island, il quale comunicavasi con l'FBI, ma in realtà si teneva le notizie per sé. Per cui alla
Quindi
fine
si è portato via.
No, diciamo che poi alla fine è stato anche condannato per peculato, per dei reati spiacevoli, a 46 mesi di carcere.
46
il capo
mesi.
Della polizia?
46 sì. mesi.
E diciamo che
4 40, anni, diciamo.
46 mesi potrebbero sembrare pochi o tanti.
4 anni.
Ma per un ex capo della polizia finire in carcere per reati, ma comunque non c'è finito per depistaggio. Sta di fatto che aveva però bloccato un sacco di informazioni. Per cui c'è una polemica recente negli Stati Uniti su quanto questo killer avrebbe potuto essere arrestato prima se non ci fossero state queste lungaggini. Voi sapete dalle serie, dai film, che quando arriva un serial killer ci sono le task force dell'FBI, perché rientra sotto quelle fattispecie di crimini federali per cui non c'è più la giurisdizione locale. Ma diciamo che qui c'è stato proprio un ostacolo netto e poi l'abbiamo anticipato, poi lo riprenderemo. Quello che è stato determinante per la cattura di questo serial killer è stato un cartone di pizza.
Ma come era successo anche per un altro che si era ordinato il delivery e l'avevano beccato qualche tempo fa?
Beh, il caso più famoso avvenuto in Italia è quello di Donato Bilancia. Donato Bilancia lasciò una traccia su una delle sue vittime, i carabinieri lo inseguirono, lo pedinarono meglio, e senza farsi accorgere, quando lui si fermò a un bar, a una tavola calda, a prendersi una tazzurella e caffè,
bravo, lo dici bene, tazzurella, bravo.
I carabinieri erano a Genova, per cui c'entra proprio una mazza, tazzurella.
Oh,
I carabinieri lo seguirono e presero la tazzina, imbustarono la tazzina su cui bordo la saliva aveva lasciato delle
il
tracce
DNA.
Di DNA, che
certo.
Fu la prova definitiva della sua
Quindi
responsabilità.
Potremmo dire che siamo costretti a sperare che i serial killer consumino. Comprino caffè, pizza.
Scusa, ma questo adesso è stato incriminato o è stato condannato? Solo incriminato?
Incriminato. Lui
è... Quindi è sospetto, non è?
Tenete conto che la quarta vittima gli è stata accollata la settimana scorsa, perché lui è stato arrestato il 16 di gennaio.
Quarta vittima, mentre hanno trovato 11 cadaveri.
Sì, sì, ma erano...
Ma questo 16 gennaio?
Questo 16
sì. gennaio. Ma è il caso più recente sì, che abbiamo mai... Certo.
16 gennaio è stato incriminato e incarcerato per 3 delle 4 Gilgo 4 e per la quarta il fermo è arrivato la settimana scorsa.
Scusa, ma c'è... potrebbe darsi che stiamo parlando di uno non colpevole?
Cioè, no, perché ci sono riscontri scientifici.
Okay.
Lui continua a proclamarsi innocente, però ci sono riscontri del DNA soprattutto,
quindi...
oltre ad una serie di altri indizi che poi vi racconterò. Comunque certamente è un incubo.
Proprio 16 gennaio 2024, sì, però sì. Nel mio cervello, siccome non sono abituato a datare così certo. recentemente, invece è proprio una storia
settimana
molto
scorsa.
Recente.
Settimana
ma infatti io che ho figlia che vive a New York e me ne parlava come di un incubo che si protraeva perché ogni tanto affiorava.
Sì, sì, ma infatti...
Quindi loro ne hanno parlato tantissimo di questa cosa, sì. di questo arresto. Sì. È una roba da primissima pagina.
Ma adesso che ci penso, ne abbiamo sentito anche noi. Però non ha avuto un enorme spazio in Italia, no? Un enorme spazio.
No, non vorrei che mancasse all'appello ancora un serial killer newyorkese che ha concentrato i suoi delitti. Nel parco centrale di
Central Park.
Va bene, torniamo tra poco con la prosecuzione, la continuazione, diciamo, di questa storia di oggi di CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Picozzi, ritorniamo a noi. Quest'uomo ci sconvolge. Cioè...
sì, anche perché apre.
Allora, perdonami, fino al 2011.
10.
Quindi dal 2010 in poi non hanno trovato nessuna vittima. Lui ha smesso.
Allora,
se
diciamo
fosse lui.
Che lui ha cominciato a uccidere nel 1996.
Sì.
Nel 2010 sono stati trovati i corpi, i resti, scusate, di 4 vittime.
Sì.
E nel 2011 altri resti per un totale di 11 vittime. Il problema è che non sono stati trovati più resti cadaverici successivamente al 2011. Quindi si potrebbe ipotizzare o immaginare che abbia smesso di uccidere. Ma
che
noi...
è guarito!
Sì, però tante volte abbiamo detto che quando un killer di queste caratteristiche smette improvvisamente di uccidere, o è morto, o è finito in galera, o è impazzito del tutto.
È riuscito a trovare degli altri modi per...
O si è spostato di zona.
Appunto.
Ecco, ma qui abbiamo, tutto sommato, abbiamo un signore che di mestiere fa l'architetto a Manhattan, quindi sempre su New York.
Certo.
Non possiamo immaginare né che sia impazzito né che l'abbiano arrestato. E quindi evidentemente il dubbio degli inquirenti è che non si sia fermato nel 2011.
Ma che abbia trovato un altro modo di occultare...
E che abbia trovato qualche altra... E magari quello non di sistemare i resti delle sue povere vittime sempre a portata di percorso da casa sua.
Certo.
Che in effetti, in generale, non è proprio una roba furba, se devi... Cioè...
Sì, però perché... diciamo che questi soggetti hanno spesso l'esigenza di tornare sulla scena del crimine per
come dicevamo nella scorsa puntata, no?
Per rivivere l'ebbrezza della trasgressione dell'omicidio.
Quindi viene comodo, diciamo, nel loro disegno criminale.
E peraltro stanno cercando ancora, ripeto, stiamo parlando di qualcosa avvenuto una settimana, 10 giorni fa, stanno perquisendo in maniera approfondita la sua abitazione, dove peraltro... C'entra relativamente poco, ma hanno trovato una porta blindata che nascondeva qualcosa come 200 armi da fuoco. Lui ne aveva denunciate regolarmente una settantina.
Ma perché già uno deve comprarsi 70 armi?
200?
Sì,
sì 200. Ma anche se tale 70 denunciate, ma perché devi avere 70?
E oltretutto poi follia. Pare che le sue vittime non siano morte per colpi d'arma da fuoco, ma per strangolamento. E poi dopodiché si è accanito sui loro resti. Nella storia, nella ricerca di questo assassino, peraltro ci si è incrociati con un altro serial killer che era responsabile della morte di 2 prostitute, o come è più corretto oggi dire sex worker. A un certo punto si è pensato che potessero esserci 2 gli assassini, ma poi hanno valutato perfettamente la dinamica, i ritrovamenti, i resti, i sacchi gialli con cui erano stati poi nascosti e smaltiti i corpi, per cui però rimane certamente questo fatto, ecco, questo fatto di non confessare ancora i suoi delitti nonostante le prove del DNA, a me sa tanto di strategia processuale con confessioni a scoppio ritardato. Cioè, una volta che poi verrà processato ed eventualmente condannato, ecco che si terrà di riserva l'arma o la carta di dire: se voi mi tratterete meglio, mi metterete in un carcere a più a misura d'uomo, io vi racconterò dove ho sistemato,
negoziando, insomma, barattando,
come succede spesso.
Piccola informazione di servizio: noi siamo qua a raccontare il killer di Long Island e un ascoltatore, immagino, anzi sono certo, sbagliando numero, continua a scrivere messaggi destinati non a noi, ma evidentemente a una persona con cui ha bisogno di comunicare cose anche molto delicate. Quindi te lo dico per te, no? Cioè, stai scrivendo a noi invece che alle persone. Torniamo.
Ecco perché tu e l'altra persona non vi capite.
Ma tanti poi, ne hanno scritti 10.
Va bene, sentiamo la seconda parte della scheda.
Andiamo.
Tutto comincia con Shannon Gilbert, una donna di 24 anni scomparsa nel maggio del 2010 e i cui resti vengono rinvenuti solamente a dicembre. Indizi ce ne sono pochi, ma tra questi una chiamata fatta al 911 dalla stessa vittima, che temeva per la sua incolumità dopo essere fuggita dalla casa di un cliente. Siamo a New York, una città dove ogni anno la polizia deve affrontare centinaia di casi di omicidio. E certo, al caso di Shannon non vengono dedicate troppe attenzioni. Anche perché, almeno fino alla scoperta del suo cadavere, non c'è nemmeno una denuncia di scomparsa. Insomma, per quello che riguarda il dipartimento, la Gilbert potrebbe aver deciso di cambiare città senza avvisare nessuno. In ogni caso, forse per via della telefonata, all'agente John Mallea viene ordinato di prendere il suo cane addestrato alla ricerca, un pastore tedesco di nome Blue, e battere il tratto di spiaggia dove la donna era stata vista per l'ultima volta. Non contento, l'agente e il suo fidato collega tornano in zona l'11 dicembre, concentrandosi sui tratti prospicienti le principali strade. Non è una scelta casuale, ma il frutto dei suggerimenti dell'FBI. L'esperienza insegna infatti che le vittime di un delitto vengono spesso scaricate da un'auto che accosta e occulta i corpi tra la vegetazione che corre ai bordi delle vie di scorrimento. Nonostante piante, arbusti e un seppur modesto strato di neve, Blue si anima all'improvviso. Ha fiutato una pista e punta dritto verso un sacco di juta che contiene uno scheletro. Il corpo, tuttavia, non appartiene a Shannon, ma a Melissa Barthelemy. E mentre la polizia setaccia la zona, ecco affiorare i resti di altre tre vittime. Maureen Brainard, Megan Waterman e Amber Costello, sistemati a circa 150 metri, l'uno dall'altro.
Senti Massimo, quando faceva l'architetto questo, con tutto sto da fare? Cioè, dico...
Evidentemente si è preso delle pause sostanziose.
Ma, credo di sì, perché insomma, l'architetto, un architetto newyorkese nella mia testa, lo so perché il mio miglior amico newyorkese...
Ciao Ciccio!
Ciccio ha molto da fare, è molto occupato, quindi vabbè.
Ma prima vi dicevo il fatto sorprendente di avere sistemato i resti di queste vittime a poca distanza, 150 metri l'uno dall'altra, quindi come è stato possibile non rintracciarle? Ma aggiungo un altro particolare, stiamo parlando di una zona sabbiosa, cioè che costeggia la strada principale, per cui che anche questi corpi non siano riaffiorati, in realtà lo hanno fatto, ma evidentemente è una zona di passaggio abbastanza poco frequentata. Di fatto Long Island non è la spiaggia più in degli abitanti di New York.
Beh, però anche gli Hamptons sono sempre lì, Hamptons credo, no? Sono diciamo, un po' di ricchi di New York, hanno le case di vacanza lì, no?
Diciamo che sono credo. Migliaia di milioni di dollari di distanza.
Senti, ma c'erano delle caratteristiche che accomunavano le vittime?
Allora, sono tutte sex workers e poi erano tutte iscritte prostitute e poi tutte iscritte a una piattaforma privata che si chiama Craigslist.
Quindi le beccava così probabilmente.
E le adescava su quella. Sono andato a cercarmela, proprio una piattaforma privata che fa di tutto, annunci economici.
Famosissima Craigslist. Sì,
per cui Diciamo che però era talmente frequentata e garantisce così tanto anonimato, non fu quella, non è stata quella decisiva per rintracciare l'assassino. Piuttosto ci sono state alcune testimonianze, una testimonianza in particolare che aveva visto un uomo vicino a una delle poi delle donne trovate morte, e quest'uomo guidava una Chevrolet dal nome impronunciabile, perdonatemi, ma un pick-up come possono essere brutti soltanto i pick-up americani, con buona pace degli amanti dei pick-up. E naturalmente risultava appunto questo.
Quanto
primo...
sei europeo, sei proprio europeo.
questo collegamento, e poi naturalmente si è andati scandagliando e vedendo quali erano le ricerche, si è riusciti ad hackerare il computer di questo architetto per scoprire che, come tutti i serial killer, aveva una grande predisposizione al narcisismo e quindi andava cercando non soltanto siti sessualmente spinti, ma anche andava cercando tutte le notizie che lo riguardavano, che riguardavano il
parallelamente,
il
certo. Scaricate, mangiate, andate in bagno.
Perché
andate...
ci fermiamo soltanto un attimo, però, torniamo tra poco.
Poi scaricate, andate in bagno, sono anche abbastanza simili. Come... torniamo tra poco per il finale della storia di oggi.
CSI Milano.
Scusate, ma è partito l'allarme antincendio, è un'esercitazione, non riesco a sentire il finale della storia.
Porca miseria, mi spiace.
Ragazzi, ma proprio adesso.
Anche perché siamo veramente nel terzo e ultimo segmento che riguarda il CSI Milano di oggi.
Che poi finale, sarà un finale visto che è una storia contemporanea?
Non è un finale.
Non è un finale,
è un progress. Peraltro, mentre parlavate, mi stava venendo in mente l'ultima volta che ho sentito la figlia americana, la quale mi stava facendo un corso.
La figlia, tua figlia.
Mia figlia.
Dove abita esattamente lei, Manhattan?
Adesso si è spostata nel New Jersey perché attraversa il ponte, non mi dite quale, ma è molto più rapidamente. Prima stava a Brooklyn e quindi doveva attraversare Manhattan. No, mi ha detto se mi interessava un corso di aggiornamento che stava facendo, quindi mi avrebbe girato le slide, e quando ho detto sì, certo, un corso di aggiornamento, una prestigiosa università, mi è arrivato un corso su come gestire la situazione se entra qualcuno in ospedale con un'arma da fuoco e comincia a sparare. Per cui questo rientra addirittura, stiamo parlando di New York, nella pratica quotidiana dei rischi professionali.
Porca miseria.
Per cui ho detto, vabbè ragazzi, adesso non...
Noi non siamo a quel livello lì, per fortuna.
Meno male, sentivo di una emergenza nei CAF in alcune regioni italiane dove la gente va a chiedere la misura che ha sostituito il reddito di cittadinanza.
E sono più
questi poveri operatori sono costretti a dire a qualcuno, guardi, lei non rientra.
Certo. Non glielo... Pensa come si incazzano.
No, non è che si incazzano, gli menano, c'è un'emergenza. Cioè questi hanno detto, mettete dei poliziotti.
C'entrano quelli del CAF.
Ovviamente non c'entrano ed è assurdo. No, come succede con gli operatori sanitari,
medici. In ospedale, nei pronti soccorsi c'è
un disastro.
C'è un poliziotto.
È un disastro.
Non in tutti.
No?
No, assolutamente no. Comunque, tornando al nostro serial killer della Gilgo Beach, diciamo che è stato prima identificato da una testimone, abbinato comunque a un'auto, sono andati a cercare se
questa Chevrolet
okay. Se effettivamente avesse noleggiato mai una macchina simile, si è scoperto poi questa sua frequentazione dei siti internet che lo riguardavano, o siti internet di sesso estremo, ma stiamo parlando di qualcosa che si è concretizzato nel luglio del 2013. Cioè, fino a luglio non si sono stretti la rete intorno a lui. Certamente, peraltro, poi quello che è risultato definitivo è avere rintracciato delle formazioni pirifere sul corpo di alcune vittime di avere seguito quest'uomo fino al punto in cui si è preso una fetta di pizza, ha eliminato il cartone, hanno recuperato il cartone della pizza, hanno trovato una formazione pirifera che l'ha matchato. Ma non soltanto hanno trovato i suoi peli e quindi il DNA, quello che si chiama DNA mitocondriale perché non è completo, ma hanno trovato sul corpo delle vittime il DNA di sua moglie.
Qualcuno lo scriveva, sai, quindi la faccenda si complica.
Si complica relativamente perché nel momento in cui sono state uccise queste vittime, la moglie e i figli non erano a New York.
Quindi erano tracce lasciate precedentemente,
da contatto, certo. Cioè la moglie aveva lasciato tracce dei suoi capelli sul marito e il marito a sua volta
l'ha portata sulla scena del crimine.
Yes.
Mai come stavolta aggiornamenti prossimamente, no?
Direi
coming soon.
Andiamo con l'ultima parte della scheda, sì. E poi ci impegniamo a raccontarvi se ci saranno udienze con valide conferme e arresti.
Okay. Le vittime del serial killer sono molte e il loro numero e identità è difficile oggi da stabilire, anche perché il presunto assassino continua a dichiararsi innocente. Ma certo di due di loro possiamo parlare. Di Brainerd Barnes, che ha solo 25 anni quando scompare. La vedono l'ultima volta il 9 luglio del 2007, quando dice agli amici che quel giorno lo avrebbe passato a New York. Madre di due figli, ha provato a togliersi dal giro, ma si è ritrovata con il mutuo e le bollette da pagare. E allora è tornata a fare il mestiere, lavorando per lo più a Manhattan. Poco dopo la sua scomparsa, un'amica di nome Sarah Carnes riceve una telefonata da un numero sconosciuto. L'uomo al telefono la tranquillizza perché dice di aver visto Brainerd in un motel del Queens in compagnia di un cliente. Sarah chiede quale sia l'indirizzo dove cercare la donna, ma la voce all'apparecchio le dice di avere pazienza, che la richiamerà presto e glielo dirà. Non si farà più vivo. Melissa Barthelemy, di anni ne aveva 24, e scompare il 12 luglio del 2009. Vive nel Bronx e anche lei si guadagna da vivere come prostituta. Il giorno in cui sparisce incontra un cliente, versa $900 sul suo conto e cerca inutilmente di contattare il fidanzato. Particolare e inquietante, la sorella di Melissa, Amanda, per settimane riceve telefonate oscene da un uomo che utilizza il cellulare della prostituta. Un uomo che alla fine le dice che sua sorella è morta e che stava marcendo. Nonostante i mezzi di cui è dotata, la polizia di New York non riesce a intercettare il telefonino che chiama quasi sempre dal Madison Square Garden.
Comunque devo dire che il fatto che sia una vicenda così recente rende tutto un po' più spaventoso, no? Qualche ascoltatore scrive: mia cugina, mia sorella abita lì. Vabbè, però per il momento
direi che sicuramente lo rende più inquietante, sì. E in realtà, perché poi, come vi dicevo, non sappiamo esattamente il numero delle vittime e quanto questo sia andato, perché sicuramente troverei inspiegabile che si sia fermato nel 2011.
Perché inspiegabile?
Inspiegabile perché chi prova la, tra virgolette, droga,
okay.
Del dare la morte, del sentimento di onnipotenza, poi difficilmente l'abbandona. Per cui se, ad esempio, gli investigatori stanno cercando nell'abitazione degli souvenir, dei trofei, che permettano a quest'uomo di rivivere, significa che in lui questo desiderio, questa smania perversa è ancora forte. Per cui smettere completamente e dedicarsi all'altro lo trovo francamente difficile.
Ma lui aveva dei rapporti sessuali con queste? No. Perché sennò avrebbero trovato anche altre tracce.
No, in realtà oltre a prendersela...
Di corpo, intendo dire. Non...
Oltre a prendersela con prostitute, le ha selezionate tutte mingherline, che fa anche più pena. Cioè sono tutte sotto il 1,50 di statura. Quindi
in modo che potessero...
Potesse sopraffarle, certo. Completamente. E sul passaggio invece per cui fu trovata la prima Shannon, quindi al bordo di una strada, e abbiamo sentito in una delle schede precedenti che il poliziotto con il suo cane da cadavere, questi così si chiamano, si era proprio, aveva focalizzato le sue ricerche proprio al fianco della strada, perché effettivamente spesso le vittime prostitute di un assassino vengono apertamente buttate, gettate. Io purtroppo ho seguito alcuni casi e devo dire che la dinamica è sempre la stessa. Si accosta l'auto al ciglio di un marciapiede e si apre la portiera.
Beh, certo, sono a quel punto lì sono oggetti
perché
un malato del genere.
Perché sembra proprio che la dinamica sia quella. Cioè io prima ti seleziono, poi scarico tutta la rabbia e quindi poi ho un oggetto degradato di cui disfarmene, perché è quasi... Mi vergogno, mi dà fastidio semplicemente. Questo naturalmente il lato tra virgolette positivo, molto tra virgolette, è il fatto che con questo si lasciano molti indizi, si lasciano delle tracce che permettono. Comunque il vero scandalo del Gilgo Killer è quello di un capo della polizia della contea di Suffolk
che si porta via tutti.
Che si è tenuto le prove nel cassetto per non collaborare, o almeno questo è quello che i quotidiani statunitensi stanno dicendo in questi giorni.
Massimo Picozzi, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, alla prossima.
Poi martedì. Se avremo degli aggiornamenti, vi aggiorneremo.
Certo. Su questo
Non c'è dubbio, martedì prossimo. Grazie Massimo.
Arrivederci. Grazie.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.